Signore, ti ringraziamo perché per noi è motivo di gioia poterti invocare, poter cercare il tuo cospetto e poterti, Signore Dio, con tutto il cuore, Signore Dio, bramare, perché chi ti cerca ti trova, chi bussa gli sarà aperto, chi ti invoca, Signore Dio, tu gli risponderai, perché il tuo braccio non è raccorciato e neanche il tuo orecchio aggravato, Signore Dio, ma tu rispondi alle preghiere dei santi, così resta con noi in Cristo Gesù, benedetti in eterno. Amen, alleluia. Dio sia lodato. Accomodatevi. Come sapete, il sabato è dedicato alla meditazione biblica e quindi oggi avremo modo di trattare le Sacre Scritture, la prima riunione che facciamo su quello che è la visione dei Torre di Guardia. Non so quanti di voi conoscete questo libro, questa è la traduzione del Nuovo Mondo e quindi è la Bibbia dei Testimoni di Geova, detti Torre di Guardia. E perché utilizzerò questo libro? Lo utilizzerò perché molte volte si sente dire: ah, ma voi avete una Bibbia diversa e quindi magari prendete dei versi scritti in modo diverso. No, vi mostrerò che proprio le confutazioni, cioè le diversità, le tratteremo proprio leggendole dalla traduzione del Nuovo Mondo, perché la stessa dottrina dei Torre di Guardia, dei Testimoni di Geova, non coincide con quella che è la versione loro della Bibbia. Premessa che, come vi dico sempre, io non ho nulla contro le persone, ma se attacco i sistemi è proprio per far notare le differenze. E quindi Dio benedica, io ho avuto buoni amici, anche testimoni di Geova, e vi posso dire che c'è molte volte le persone seguono una religione anche in buona fede, però per non essere ingannati nella vita occorre mettere tutto alla luce delle Sacre Scritture. Ringraziamo Dio e cominciamo con quella che è la prefazione. Bene, io so che ogni persona vuole conoscere la verità e la verità viene fuori attraverso la parola del Signore. Un testimone di Geova, un Torre di Guardia, sa bene che le riviste invitano a studiare la Bibbia. Tant'è vero, se c'è un pregio che hanno proprio i testimoni di Geova, i Torre di Guardia, è che non sono persone che non leggono la Bibbia, anzi fanno diversi studi biblici. E ad esempio la Torre di Guardia, voi sapete che loro hanno le riviste, la Torre di Guardia del 1 luglio del 1958, alla pagina 289, recita queste parole: la tua religione dovrebbe avere una base degna di fiducia. Tu non dovresti appoggiarti su dei capi religiosi o sistemi religiosi, ma unicamente sulla parola di Dio. Innanzitutto dovresti assicurarti che la tua religione sia in accordo con la parola di Dio, se vuoi attenervi fermamente. Se poi ti rendi conto che la tua religione insegna qualche cosa di insensato, qualcosa di inesatto, tu dovresti allora separarti da essa. In questo caso sorge la domanda: sei disposto a sottomettere la tua religione ad un tale esame? Non devi aver paura se già hai la vera religione. Quindi io sono d'accordo con questo, condivido, e tra l'altro non utilizzerò la Bibbia che io solitamente sapete che leggo dalla vecchia Diodati, non prenderò neanche un testo CEI della Chiesa Cattolica Romana, ma utilizzerò proprio la traduzione del Nuovo Mondo che conosco. Questa è la nuova versione, ma c'è quello con la copertina vecchia che è la vecchia versione. E poi avremo modo anche di vedere, ma non voglio anticipare nulla, nelle prossime riunioni, quello che anche nella traduzione non funziona bene, però non voglio anticipare nulla. Un'altra rivista scritta proprio da Rutherford e milioni di uomini che oggi vivono non moriranno mai, è il nome della rivista del 1920, alla pagina 11 dice così: l'errore cerca sempre l'oscurità, mentre la verità la luce. L'errore si sottrae sempre all'esame, la luce rivendica un'indagine completa e profonda. Quindi mi sta bene, vedremo adesso di andare alla luce, e la luce è la parola di Dio. Intanto devo dare le premesse che ho dato per le altre confutazioni quando abbiamo parlato della Chiesa Cattolica Romana. Ebbene, le prenderò leggendo dalle versioni della Bibbia. Dico subito che se usciamo fuori dalla Bibbia siamo in anatema, cioè vale a dire in maledizione, perché la Bibbia è l'assoluto, come diciamo spesso. Fuori dalla parola di Dio tutto non è nella forma divina. E leggendo proprio dalle Sacre Scritture, Giovanni capitolo 8, dal verso 31 al verso 32, sempre dalla traduzione del Nuovo Mondo, troviamo scritto: allora Gesù continuò dicendo ai giudei che avevano creduto in lui: se rimanete nella mia parola, siete realmente i miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi. Verso che conosciamo abbastanza bene. Anche Atti capitolo 17, verso 11, mostra il vero comportamento dei discepoli, la vera attitudine. Or questi ultimi erano di mente più nobile di quelli di Tessalonica, poiché ricevettero la parola con la massima premura, esaminando attentamente le scritture ogni giorno per vedere se queste cose stavano così. E noi vediamo un altro verso di Prima Timoteo capitolo 4 verso 1 che dice: comunque l'espressione ispirata dice esplicitamente che in successivi periodi di tempo alcuni si allontaneranno dalla fede, prestando attenzione a ingannevoli espressioni ispirate a insegnamenti di demoni. E in Seconda Timoteo capitolo 2 dal verso 24 al verso 26: ma lo schiavo del Signore non ha bisogno di contendere, ma di essere gentile verso tutti, qualificato per insegnare, mantenendosi a freno nel male, istruendo con mitezza quelli che non sono favorevolmente disposti, semmai Dio conceda loro il pentimento che conduce all'accurata conoscenza della verità ed essi tornino in sé dal laccio del diavolo, vedendo che sono stati presi vivi da lui per la sua volontà. Quindi stiamo leggendo che è importante ascoltare la parola, ubbidire ad essa, per essere liberati, come dice la scrittura nella traduzione del Nuovo Mondo, da quelle che sono le dottrine del diavolo. Ebrei capitolo 13 verso 9: non siate portati via da vari e strani insegnamenti, poiché è eccellente che al cuore sia data fermezza mediante l'immeritata benignità. E possiamo continuare con tanti versi, ma io voglio andare verso quello che è la conclusione della prefazione, leggendo dei versi importanti come Giosuè capitolo 1 verso 8: questo libro della legge non si deve mai allontanare dalla tua bocca, e vi devi leggere sottovoce giorno e notte per avere cura di fare secondo tutto ciò che è scritto, poiché allora avrai successo nella tua vita, allora agirai con saggezza. Sempre letto dalla traduzione del Nuovo Mondo. È un verso importante che conosciamo e spesso lo abbiamo utilizzato, e lo voglio rileggere sempre dalla traduzione del Nuovo Mondo, è Apocalisse capitolo 22 verso 18 e verso 19, dove il Signore invita a non aggiungere e a non togliere nulla dalle Sacre Scritture. Io rendo testimonianza a chiunque ode le parole della profezia di questo rotolo: se qualcuno fa un'aggiunta a queste cose, Dio gli aggiungerà le piaghe che sono scritte in questo rotolo, e se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del rotolo di questa profezia, Dio toglierà la sua parte dagli alberi della vita della città santa, cose che sono scritte in questo rotolo. Ci siamo, stiamo trattando, ripeto, dalla traduzione del Nuovo Mondo. Non chiamerò Apocalisse capitolo, ad esempio, 22 verso 18 e verso 19, ma utilizzerò il termine che voi testimoni di Geova utilizzate, ossia rivelazione. Quindi quando mi sentite dire rivelazione capitolo 22, è il parallelo di quello che noi diciamo Apocalisse capitolo 22, perché Apocalisse comunque sia significa rivelazione, i testimoni di Geova utilizzano questa terminologia. Come primo argomento che tratteremo in questa riunione è il fatto che per i torre dei guardia l'inferno non esiste. Io mi fermo, sarebbe bello, però l'inferno esiste. Mi dispiace per quanti resteranno delusi che hanno ricevuto questo tipo di ammaestramento, che l'inferno non esiste ed esiste il cosiddetto annientamento. Adesso dimostrerò alla luce delle scritture che non è giusto questo insegnamento. I torri di guardia sostengono che l'inferno non esiste. Quando si parla dell'inferno, per loro è lo stato di annientamento dei nemici di Dio, che dopo la morte non esistono più, non vanno nell'inferno ma vengono annientati. La Bibbia appunto ci esprime il contrario. Io adesso sto leggendo e invito quanti ascolterete questo video a voi stessi prendere la traduzione, ripeto, del Nuovo Mondo, e leggerò dall'Evangelo di San Luca al capitolo 16 dal verso 19 al verso 31. Ma un uomo era ricco e si adornava di porpora e di lino, rallegrandosi di giorno in giorno con magnificenza. Ma un mendicante di nome Lazzaro era posto alla sua porta, pieno di ulcere e desideroso di saziarsi delle cose che cadevano dalla tavola del ricco, e i cani stessi venivano a leccargli le ulcere. Ora, con l'andar del tempo, il mendicante morì e fu portato dagli angeli nella posizione del seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto, e nel Hades alzò gli occhi, esistendo nei tormenti, e vide molto lontano Abramo e Lazzaro nella posizione del seno presso di lui, e chiamò dicendo: Padre Abramo, abbi misericordia di me e manda Lazzaro ad attingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua. E continua, ascoltate, perché sono nell'angoscia in questo fuoco ardente. Quindi ricco e bulone, nel fuoco ardente, chiede dell'acqua. Non è stato annientato dopo il decesso, ma si trova nel fuoco ardente. Ma Abramo disse: figlio, ricordati che durante la tua vita, quindi sta parlando quando eri in vita, ora è morto, ricevesti appieno le tue cose, ma Lazzaro in modo corrispondente le cose dannose. Ora comunque lui ha qui conforto, ma tu sei nell'angoscia. Quindi c'è una vita che continua oltre la vita. E oltre a tutte queste cose, una grande voragine è stata posta fra noi e voi. Vedete, divisione tra chi è nel riposo e chi è invece nella perdizione. Così quelli che desiderano passare di qui a voi non possono, né possono attraversare di lì a noi. Quindi egli disse: in tal caso ti chiedo, padre, di mandarlo alla casa di mio padre, poiché ho 5 fratelli, affinché dia loro una completa testimonianza e non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo disse: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Quindi egli disse: non davvero, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti va da loro, si pentiranno. Ma egli gli disse: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neppure se qualcuno sorge dai morti. Quindi è chiaro che in questo racconto espresso da il Signore si vede chiaramente che c'è un luogo di riposo, un inferno, che chi è nell'inferno non è stato annientato, ma anzi subisce il fuoco dell'inferno, il tormento. Se questo non basta, perché qualcuno dice: ma è una parabola. Attenzione, quando parliamo di parabola, stiamo parlando di Gesù che sta indicando con un racconto qualcosa che riguarda la realtà. Ossia, non qualcosa figurativo, ma parla chiaramente di un luogo di tormento e di un luogo di riposo, non è figurativo. Ma se per questo vogliamo ancora andare lungo questo argomento, basta prendere Marco capitolo 9, dal verso 45 al verso 48. E se il tuo piede ti fa inciampare, taglialo. È meglio per te entrare nella vita zoppo che essere lanciato con due piedi nella gen. E se il tuo occhio ti fa inciampare, gettalo via. È meglio per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che essere lanciato con due occhi nella gen. Ascoltate qui. Dove il loro baco, ossia tradotto il loro verme, non muore e il fuoco non si spegne. Quindi non c'è l'annientamento, la morte, ma il verme, la nostra vita, continua lì a bruciare, ad essere torturato nelle pene eterne. Chiaro? Quindi qui è abbastanza chiaro. Ma voglio anche dare una parola di conforto, perché molti dei testimoni di Geova sono molto anche su questo trascurati, cioè sul sapere, credere che c'è una chiamata di Dio fatta per i figli del Signore, che è il cosiddetto paradiso. Gesù in Luca capitolo 23 verso 43 disse a quel ladrone sulla croce, ed egli disse a lui: veramente ti dico, tu sarai con me in paradiso. Quindi c'è un paradiso preparato per la Chiesa. Ma di fatto anche l'apostolo San Paolo parla di questo paradiso. In Seconda Corinzi capitolo 12 dal verso 2 è scritto così: conosco un uomo unito a Cristo che 14 anni fa, se nel corpo non lo so, fuori dal corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito come tale fino al terzo cielo. Sì, conosco tale uomo, se nel corpo, separato dal corpo, non lo so, Dio lo sa che fu rapito in paradiso. Paolo poté avere una primizia di questa esperienza e fu rapito proprio nel cielo e poté vedere nel terzo cielo il paradiso. Quindi non in questa dimensione terrena, ma terzo cielo, una dimensione a un terzo livello, dove c'è l'albero della vita di Genesi, c'è la presenza di Dio, il fiume della vita, la gloria di Dio, il giardino dell'Eden, insomma tutto quello che noi uomini veramente bramiamo e desideriamo di poter ottenere. In Rivelazione facciamo un applauso a Gesù, ci sta bene, è la promessa del Signore. In Rivelazione capitolo 2 verso 7 è scritto: chi ha orecchia oda ciò che lo Spirito dice alla congregazione. A chi vince concederò di mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Quindi la promessa del Signore è che se noi vinciamo, rimaniamo fedeli nel Signore, saremo portati nel paradiso celeste e mangeremo dell'albero della vita che è Cristo. Devo dire una cosa importante, che Gesù stesso nell'Evangelo di San Matteo capitolo 5, 7, 8, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, nel 22, nel 23, nel 25 e in altri versi parla del regno dei cieli, che è questa terza dimensione, e il regno dei cieli che si trova in questa terza dimensione, ebbene carinella Grazia, vedete che dove Dio ci chiamerà. C'è pure scritto nel libro dell'Apocalisse, se voi andate a leggere questo, nel capitolo 7, nel capitolo 9, nel capitolo 14 e nel 21 e il 22, che già ci sono dei santi che si trovano in quella gloria, altri verranno aggiunti. E poi la Gerusalemme celeste è scritto, che è un luogo meraviglioso, si abbasserà nella dimensione attuale dove noi stiamo dimorando. Quindi su questo poi io ne parlo nel libro dell'Apocalisse citandovi tutti i versi, ma voglio dire che la confusione dove i testimoni di Geova, i torri di guardia, fanno confusione, molto probabilmente dove devono rettificare è proprio in Rivelazione capitolo 19, 20 e 21, dove si parla dello stagno di fuoco. Ma lì è diverso, lì si parla che dopo il millennio, quindi dopo che saranno trascorsi mille anni, quindi dopo la venuta del Signore, dopo che ci sarà il giudizio universale, allora lì in Rivelazione 19, 20 e 21, ma in modo particolare in Rivelazione 20 spiega questo, e vediamo in tutti e tre capitoli di fatto, allora dice la scrittura che tutte le anime dei perduti saranno gettati nello stagno di fuoco, dov'è la morte seconda. Idem il diavolo, idem gli angeli decaduti, e lo stesso inferno sarà gettato nello stagno di fuoco, dov'è la morte seconda. Quello, vedete, è un altro parametro, ma che si dica che l'inferno non esista è tutt'altro sbagliato. Se mi si dice che l'inferno sarà gettato nello stagno di fuoco, concordo, perché lo dice il libro dell'Apocalisse. Qui io concludo questa prima parte che parla, appunto, dove abbiamo trattato la prefazione, abbiamo parlato dell'inferno, seguiranno gli altri argomenti man mano. Non voglio essere invasivo, ma voglio trattare gli argomenti citando sempre i versi con chiarezza, in modo tale che i cari testimoni di Geova, Torre di Guardia, che per la prima volta ci ascoltate, avete modo non di avere uno scontro, ma di riflettere che quello che stiamo leggendo e che tratteremo viene tratto dalle Sacre Scritture, e ripeto, li prendo direttamente dalla traduzione del Nuovo Mondo, in modo tale che potete voi confrontare che non bisogna mai, con tutto il rispetto, credere, come abbiamo detto all'inizio, e lo voglio rileggere, che non, la tua religione dovrebbe avere una base degna di fiducia. Tu non dovresti appoggiarti su dei capi religiosi o sistemi religiosi. Mi piace questo passaggio. Tu ti devi appoggiare sulle Sacre Scritture, perché per essa soltanto possiamo avere la vita. Vogliamo lodare, benedire, applaudire il nostro amato Gesù con tutto il nostro cuore. Amen.